Spero mi vediate. Siete in chat. Al momento vedo soltanto Ivano D'Angeli e spero che mi veda e chiedo conferma della sua presenza. Ricordatevi che potete sempre intervenire direttamente attraverso la chat e prendere parte alla discussione che io solleciterò. E soprattutto intervenire sul caso specifico che verrà affrontato quest'oggi. Non vi sarà soltanto un'introduzione di dottrina sul tema che voglio affrontare, e cioè il tema che riguarda le intese restrittive della concorrenza nel mercato. Vi sarà anche l'approfondimento di un caso specifico al fine di farvi vedere come in concreto vengano applicate le fattispecie che studiate a livello generale. Io ripeto che è necessario tenere aperta la pagina della chat ed è necessario che tutti quanti intervengano nella pagina di Economia 2010-2011. Confermo poi per tutti quanti tutte quante le informazioni che riguardano gli appelli di esame. Per quanto riguarda le date degli appelli di esame, dovete fare esclusivamente riferimento a quelle che sono le date pubblicate nell'area amministrativa e che vi vengono anche comunicate dalle segreterie. Dunque, innanzitutto io voglio precisare che questo tema è stato scelto da voi, è stato scelto attraverso una vostra indicazione, proprio perché ritengo di primaria importanza che mettiate al centro del dibattito le vostre scelte, le vostre indicazioni, affinché esse vengano approfondite, trattate con voi, affinché voi possiate capire quali sono gli elementi problematici che riguardano questo tipo di argomenti. Ho cercato appunto di trattare un argomento che riguardasse la parte relativa del programma relativa all'impresa, proprio perché la maggior parte di voi sono alle prese con la parte del programma che riguarda l'impresa, essendo le erogazioni didattiche cominciate da poco, un po' per tutti quanti, per tutte le tipologie di studenti. Vi chiedo soprattutto, in questa neanche ora che trascorreremo insieme, di partecipare, se ci sono dubbi, di sottoporli alla mia attenzione e intervenire, oltre che quando vi viene richiesto, se ci sono delle difficoltà che riguardano oggettivamente il tema che viene affrontato. Aspettiamo un attimo per vedere se tutti quanti quelli che avevano interesse a partecipare vogliono prendere immediatamente parte alla aula virtuale. Bene, allora, innanzitutto se la regia mi può aiutare mandando immediatamente la prima slide che ho messo in evidenza, le intese restrittive della concorrenza, il mercato e gli interessi tutelati. Non vi aspettate che io tratti questo tema con metodologia meramente manualistica, con un taglio meramente manualistico, assolutamente. Io vi voglio cercare di far capire come determinate fattispecie astratte devono essere applicate nella realtà concreta e quali sono i problemi di carattere dogmatico generale che si ripercuotono poi però sulla realtà nell'affrontare il tema delle intese restrittive della concorrenza. Innanzitutto, e passiamo alla slide successiva, dobbiamo dire che le intese restrittive della concorrenza sono disciplinate sia a livello di ordinamento comunitario che a livello di ordinamento interno. Questa distinzione può sembrare una semplice banalità, in realtà non è così. Dobbiamo tener conto del fatto che da quando esiste l'ordinamento comunitario e da quando esiste a livello di ordinamento interno una legge antitrust, si crea un fenomeno molto particolare, un fenomeno di osmosi tra i principi di due ordinamenti diversi, due ordinamenti che hanno ambito territoriale diverso, ambito di efficacia all'interno di territori diversi, hanno un'efficacia territoriale diversa e quindi si deve cercare di far convivere il sistema comunitario con i principi accettati dal nostro sistema giuridico. Cosa succede nel momento in cui l'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno disciplinano fattispecie identiche? Succede che si crea un fenomeno molto particolare di discussione tra gli organi deputati ad applicare la legge nell'ordinamento comunitario e gli organi deputati all'applicazione della legge nell'ordinamento interno. A livello comunitario abbiamo la Commissione, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia comunitaria, a livello interno abbiamo l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, il TAR e poi, per quel che a noi interessa, la Corte d'Appello. Bene, cosa succede? Succede che le fattispecie disciplinate sono pressoché simili, non diciamo identiche, ma molto simili. Gli obiettivi della legge sono pressoché gli stessi, con alcune sfumature legate all'ambito territoriale di applicazione del diritto comunitario e soprattutto i soggetti che sono chiamati ad essere gli interpreti della legge nel caso concreto possono avere un tipo di formazione molto simile o in alcuni casi invece estremamente opposto. Una formazione, formazioni opposte, formazioni giuridiche ovviamente. E cosa succede? Succede che se passiamo alla slide successiva, vediamo che innanzitutto nell'applicazione della fattispecie intese restrittive della concorrenza, nei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, non sono previsti limiti quantitativi o dimensionali all'applicazione del diritto comunitario. La sola, secondo quanto è previsto nell'articolo 2 della legge antitrust, il solo principio che rileva è quello della rilevanza sul mercato comunitario della fattispecie. E, cosa succede? Succede che pur essendoci una divisione delle competenze tra delle giurisdizioni, tra quella interna e quella comunitaria, e pur cercandosi di eliminare quello che è successo, gli effetti di ciò che è successo in alcuni ordinamenti stranieri, in Italia si cerca di evitare che vi sia il famoso principio del doppio binario, e cioè che due soggetti diversi possano occuparsi di una giurisdizione della stessa giurisdizione e quindi una sovrapposizione tra l'autorità interna e l'autorità comunitaria. Questo tipo di sovrapposizione è esclusa dalla legge espressamente nelle concentrazioni, e sia chiaro questo, soltanto nelle concentrazioni, per esempio, vi sono dei limiti dimensionali effettivamente previsti dalla legge comunitaria e interna, secondo la quale appunto si applica il diritto comunitario o il diritto interno e quindi intervengono su una determinata fattispecie concreta la giurisdizione comunitaria o la giurisdizione interna. Cosa succede? Che nonostante l'ambito di divisione delle competenze delle giurisdizioni sia chiaro, per fortuna si crea un processo di discussione e di osmosi per quanto riguarda l'approccio alle singole fattispecie sulle quali si deve decidere. E quindi succede, passiamo alla slide successiva, che soprattutto nel diritto antitrust i due ordinamenti svolgono ruoli paralleli, ma i principi interpretativi vengono condivisi in un processo di osmosi. Come succede tutto ciò? Basta fare l'esempio di quanto avviene negli Stati Uniti e di quanto avviene invece da noi. Negli Stati Uniti si va sempre più consolidando, si è consolidata nel tempo, per fortuna questo tipo di approccio vive delle fasi di alti e bassi a seconda del tipo di dottrina dominante nel singolo periodo storico, che per quanto riguarda le intese restrittive della concorrenza, che ai sensi della legge 2 antitrust e ai sensi dell'articolo 81 del trattato sulla comunità, sull'Unione, cosa succede? Che sono appunto vietate le intese o le pratiche concordate volte a falsare tra due imprenditori, volte a falsare il gioco della concorrenza sul mercato, o che abbiano ad oggetto un comportamento anticoncorrenziale o il cui effetto sia quello di falsare il gioco della concorrenza sul mercato. Bene, questa stessa fattispecie è prevista sia dagli Stati Uniti che nell'ordinamento comunitario, ovviamente ancorché che nel nostro ordinamento interno. E negli Stati Uniti questo tipo di pratiche alle volte vengono condannate per sé. E cosa succede, passando alla slide successiva, che si crea una sorta di condemnation per sé, si dice, e cioè una serie di comportamenti sono vietati di per sé in quanto vengono considerati illeciti e volti a falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dalla ricerca di una concreta rule of reason economica che possa giustificare determinati comportamenti. Nel nostro ordinamento e nell'ordinamento comunitario si va sempre più affermando il principio del perseguire la rule of reason. Cosa significa? Che la ragionevolezza e in particolare un criterio di razionalità economica possono in alcuni casi giustificare l'adozione di determinate pratiche o comportamenti o accordi. La rule of reason diventa il nodo centrale attraverso il quale cercare di valutare se un comportamento è anticoncorrenziale o meno. Ma come funziona concretamente questa rule of reason? E passiamo alla slide successiva. Funziona attraverso l'adozione di un metodo attraverso il quale si vuole valutare il comportamento adottato dalle imprese alla luce degli interessi concretamente coinvolti nel mercato rilevante. Ed entra qui in gioco il concetto di mercato rilevante. La rule of reason ha quindi un senso soltanto se si intende il diritto antitrust come un'estrinsecazione di un momento di pluralismo, di affermazione del pluralismo nella società democratica, e in particolare una partecipazione alla vita democratica attraverso l'affermazione nel momento di esercizio di attività economica. Nel momento in cui si esercita attività economica, non bisogna avere riguardo solo ed esclusivamente agli interessi dell'impresa o dell'imprenditore o dei concorrenti o della concorrenza in sé. Bisogna avere riguardo in primis agli interessi dei soggetti che sono concretamente coinvolti in una determinata operazione economica. E se si va a guardare agli interessi concretamente coinvolti nella operazione economica, si scopre che gli interessi sono non solo quelli degli imprenditori concretamente coinvolti, ma anche quello dei consumatori e soprattutto quello del mercato in generale. E questo principio viene rimarcato, come vedremo, dalla Corte di Giustizia Comunitaria, la quale ha ritenuto le conclusioni cui è giunto il Tribunale di primo grado giuste, ma fondamentalmente viziate da un errore di diritto. Quindi non ha, cassato la decisione del Tribunale di primo grado, ma ha comunque precisato che si è giunti ad una decisione giusta sulla base di argomentazioni erronee. E passiamo alla slide successiva. Cosa succede? Succede allora che nelle intese restrittive della concorrenza, che ripeto sono quei comportamenti, quegli accordi volti a falsare il gioco della concorrenza tra due o più imprenditori attraverso i quali appunto si vuole cercare di spartirsi determinate fette di un mercato a seconda dei casi di rilevanza comunitaria o meramente nazionale, creando appunto delle barriere all'interno per quanto riguarda l'accesso del mercato o comunque cercando di creare più condizioni più difficoltose per i soggetti concretamente coinvolti in una determinata operazione economica. Si ricordi quanto affermato dalla legge antitrust, l'articolo 2 della legge 287/1990 vieta di per sé le intese restrittive della concorrenza e successivamente all'articolo 2 vengono elencate tutta una serie di pratiche che vengono in qualche modo considerate illecite e che vanno considerate contrarie al principio di concorrenza. Ecco, cosa succede? Già nella serie di fattispecie previste dalla legge a livello esemplificativo, ma che non rappresentano un numerus clausus, si dice che sono vietate tutte quelle pratiche volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, impedire o limitare la produzione, ripartire i mercati, applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti o subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbiano alcun rapporto con l'oggetto del contratto. Bene, cosa succede? Che già se noi interpretassimo questa serie di pratiche considerate illecite, a prescindere da una rule of reason e da un bilanciamento tra la razionalità economica e gli interessi concretamente coinvolti, avremmo una per sé condemnation, cioè una condanna di per sé di quei comportamenti a prescindere dalla rilevanza di questi comportamenti sul mercato concreto in cui l'imprenditore ha agito. E quindi non si avrebbe, diciamo, una rilevanza del metodo fondato sul bilanciamento, ma si avrebbe una condotta di per sé ritenuta illecita, a prescindere da qualsiasi valutazione e soprattutto a prescindere dal concetto che bisogna sempre prendere in considerazione, quello di mercato rilevante. E passiamo alla slide successiva. Il mercato rilevante, nella fattispecie dell'intesa, come per tutte le fattispecie che noi conosciamo, assume un rilievo centrale, proprio perché è sempre il momento precedente a qualsiasi tipo di valutazione sull'illiceità del comportamento. Cosa succede? Che l'individuazione dei prodotti che l'imprenditore commercializza nel caso concreto e ai quali è interessato sul mercato e attraverso i quali vuole ottenere un lucro, sono il punto di partenza per l'analisi della illiceità della fattispecie o meno. Ma, e qui dobbiamo specificare le differenze, nelle intese restrittive della concorrenza, e vediamo la slide successiva, il mercato rilevante assume un grado, assume un significato peculiare rispetto al concetto di mercato rilevante in generale. Perché cosa succede? Succede che ancor prima di andare a determinare il mercato rilevante e di compararlo con il tipo di comportamento che viene posto in essere, e questo avviene per l'abuso di posizione dominante, e tutto ciò è stato ben messo in evidenza dalla dottrina più volte, nel caso delle intese l'analisi dei mercati di riferimento è funzionale alla delimitazione degli ambiti nei quali l'intesa può restringere la concorrenza. Quindi, ancor prima di andare a vedere chi e come abbia posto in essere una determinata pratica volta a restringere e falsare il gioco della concorrenza sul mercato, occorre, per quanto riguarda le intese, individuare immediatamente il mercato rilevante, che assume a rigor di logica i connotati di una vera e propria precondizione funzionale all'accertamento del quanto è stata ristretta la concorrenza nel caso concreto. Ed ho riportato espressamente nella slide, se la possiamo riproiettare, il famoso SSNIP test, SNIP test, la sostituibilità della domanda e la sostituibilità dell'offerta. Cosa sono questi casi, questi metodi? Sono tutti metodi utilizzati o dalla Corte, dalla nostra autorità garante per la concorrenza e per il mercato, o dalla Commissione, dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia, o quantomeno insomma richiamati nella loro legittimità, volti a determinare qual è il mercato rilevante nel caso concreto. E lo SSNIP test, SNIP test, diciamo che funziona così come dovrebbe funzionare un mercato in condizioni normali nel caso di ingresso nel mercato di un monopolista. E quindi cosa succede? Succede che si considera rilevante quel mercato in cui ipoteticamente un monopolista potrebbe determinare un prezzo superiore a quello concorrenziale, e si verificano quindi quali potrebbero essere in linea astratta l'evoluzione del mercato, l'evoluzione del prezzo dei prodotti e quindi del momento dell'incontro della domanda e dell'offerta qualora entrasse su un determinato mercato un monopolista. E quindi si vuole vedere attraverso questo tipo di valutazione quanto e come un monopolista riesce a condizionare l'incontro della domanda e dell'offerta, e quindi a condizionare l'accesso al mercato da parte degli altri operatori. Un altro metodo molto interessante è quello della sostituibilità della domanda. Si vede il grado di elasticità dal punto di vista della domanda, considerato appunto il rapporto tra quanto un bene è sostituibile in un determinato mercato e quanto risente delle oscillazioni di prezzo di un determinato quanto la domanda risente delle oscillazioni di prezzo di un determinato bene. Quindi si prende in come riferimento, ve lo ricorderete probabilmente dalle nozioni di microeconomia, il rapporto tra il prezzo e la domanda, e quindi il grado di elasticità della domanda in rapporto al suo prezzo. Ancora, dopo aver verificato la sostituibilità della domanda, alle volte può essere necessario prendere in considerazione anche il grado di sostituibilità del bene offerto sul mercato. Bene, prima di avviarmi alla conclusione, diciamo, della mia esposizione e cercando di aiutarvi con casi concreti, voglio appunto precisare che è fondamentale pensare a questo tipo di fattispecie, approcciarsi con questo tipo di problemi, tenendo conto del grado di pluralismo che su un determinato mercato per il giurista rileva nella normale esercizio di attività economiche e quindi nel normale funzionamento del mercato. Per il giurista è fondamentale tener conto di quanto pluralismo vi è sul mercato, di quale pluralità di interessi vi sia, e restringere la valutazione centrale sull'illiceità del comportamento agli interessi concretamente coinvolti nel caso concreto, che non possono mai essere riconducibili ad un solo interesse, proprio perché di per sé la legge antitrust vuole essere uno strumento di affermazione del pluralismo, della pluralità degli interessi coinvolti, e quindi uno strumento di partecipazione alla vita democratica del paese o, secondo quello che è sancito nel diritto comunitario, della comunità, uno strumento di partecipazione alla comunità, ad un ambito giuridico diverso, sociale anche, e quindi di conseguenza anche economico, diverso dalla, e che si proietta necessariamente al di là dei confini nazionali. Bene, proiettando le ultime due slide potremo vedere quali sono i problemi che si pongono nel caso concreto. E cosa succede? E possiamo vedere la nostra penultima slide. La Corte di Giustizia CE recentemente, non recentissimamente, ma insomma abbastanza recentemente, nel 2009, si è espressa in un caso molto famoso sul problema del mercato, i mercati paralleli. Bene, voglio fare una piccola premessa. È necessario tener conto delle conclusioni cui il nostro discorso generale vuole portare. Le intese restrittive della concorrenza sono violate di per sé. La Corte d'Appello in Italia, dopo l'accertamento dell'illiceità del comportamento da parte delle autorità competenti, ne deve dichiarare la nullità. Ciò posto, bisogna dire che la nostra formazione giuridica, la formazione giuridica continentale, pur risentendo delle istanze che provengono da oltreoceano, si in qualche modo orienta verso un tipo di interpretazione che vuole cercare di evitare di applicare il principio della per se condemnation, cosa che avviene in maniera più o meno marcata in vari periodi storici negli Stati Uniti, e si vuole sempre cercare di contestualizzare e di valutare il comportamento dei soggetti concretamente coinvolti in un'operazione di intesa, appunto attraverso una valutazione complessiva che tenga conto della necessità di bilanciare la reasonableness, cioè la ragionevolezza, con gli interessi concretamente coinvolti nel caso concreto, nel mercato concreto. Gli interessi, ricordiamo, non nascono dall'alto, né vengono calati, diciamo, da alcun deus ex machina o da alcun soggetto che li fa nascere da una sorta di astrattezza preconcettuale, assolutamente. Gli interessi nascono dal caso concreto e la legge deve cercare di dare loro il più alto grado di tutela possibile. Gli interessi non nascono in una sorta di città delle idee, da nessuna teoria delle idee, non sono calati dall'alto, ma sono necessità di dare risposta concreta a soggetti, persone fisiche partecipano in un modo o nell'altro alla vita democratica dei nostri paesi. Ebbene, cosa succede? Succede che è necessario bilanciare se esiste una ragione economica che ha spinto gli imprenditori ad agire nel caso concreto, ad adottare determinate pratiche, a stipulare determinati accordi, a seguire una determinata condotta economica, con gli interessi concretamente coinvolti nel caso concreto, che generalmente sono il tipo di consumatori di un determinato prodotto. Quindi vedete che noi riassumiamo tutto quanto ad una categoria generale, ma dobbiamo sempre avere riguardo alla qualità dell'interesse coinvolto nel mercato concreto, perché il tipo di consumatore di un determinato bene e un determinato nel mercato sicuramente non sarà lo stesso in una situazione diversa. Quindi un'operazione di bilanciamento, rule of reason, con gli interessi, la qualità e la quantità degli interessi concretamente coinvolti nel caso concreto. E quindi l'interesse dei consumatori, l'interesse del mercato a che vi sia concorrenza su un determinato mercato, perché è possibile anche che su un determinato mercato non vi è bisogno che vi sia un determinato grado di concorrenza, un elevato grado di concorrenza. Proprio da questo nasce la categoria dell'esenzione e della possibilità di ottenere delle esenzioni in determinati casi a determinati comportamenti. Bene, se è possibile rivedere la slide precedente. La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha detto chiaramente che nel valutare l'intesa restrittiva sulla concorrenza bisogna vedere oggetto ed effetto. E qui entriamo in un grado di maggiore approfondimento rispetto a quello che vi viene normalmente detto in una lezione. L'oggetto anticoncorrenziale è una cosa, l'effetto anticoncorrenziale è un'altra. Essi sono alternativi. Un'intesa avente un oggetto anticoncorrenziale va valutata in modo diverso da un'intesa avente ad oggetto solo un effetto anticoncorrenziale. Ma ciò non significa che vi sia una per se condemnation, cioè che l'oggetto dell'accordo renda applicabile direttamente una condanna del una sanzione al soggetto concretamente coinvolto nel porre in essere una determinata pratica. Afferma la Corte di Giustizia nel caso che vi porto, ed è il caso che riguardava la società GlaxoSmithKline Services Unlimited contro la Association, la European Association of Europharmaceutical Companies e l'Association de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos. Bene, il caso vi verrà anche messo a disposizione nel forum e nel materiale didattico. Bene, cosa succedeva? Adesso andiamo ad analizzare il caso concreto, ma occorre vedere cosa dice la Corte di Giustizia chiaramente sul problema delle intese. La Corte di Giustizia dice che la giurisprudenza comunitaria è uniforme nel ritenere che l'effetto anticoncorrenziale non è una condizione cumulativa dell'oggetto anticoncorrenziale. Però, sia chiaro, dice la Corte di Giustizia, l'alternatività di tali condizioni espressa dalla disgiunzione o, quindi il fatto che vi sia nell'articolo 81 del trattato, una menzione dell'oggetto anticoncorrenziale e l'effetto anticoncorrenziale, per questo si dice la preposizione o, l'oggetto da una parte e l'effetto anticoncorrenziale, rende necessario considerare l'oggetto della pratica concordata, tenuto conto, attenzione, del contesto economico nel quale quest'ultima deve trovare applicazione. Nel caso in cui invece l'analisi del tenore della pratica concordata non rivelasse un pregiudizio per la concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e per poterla vietare dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovino che il gioco della concorrenza sia stato di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile. Bene, cosa dice la Corte di Giustizia? Dice che, attenzione, d'accordo che l'oggetto anticoncorrenziale è una condizione per l'applicazione delle sanzioni in caso di intesa restrittiva della concorrenza, ma, attenzione, bisogna tener conto, si dice, del contesto economico in cui la pratica concordata interviene. Cosa significa il contesto economico? Significa aver riguardo al concetto di mercato rilevante e quindi necessariamente avere riguardo ad una valutazione complessiva che bilanci la reason che ha spinto un determinato imprenditore. Se vi servono gli estremi della sentenza, parliamo della sentenza del 6 ottobre 2009 numero 501. Bene, si parla appunto espressamente di un bilanciamento tra la rule of reason, tra la reason che ha spinto l'imprenditore ad agire nel caso concreto e gli interessi concretamente coinvolti nel mercato. Quando si dice il mercato non è un'entità astratta, sono una serie di interessi tra i quali anche l'interesse oggettivo a che il mercato abbia o non abbia un gioco della concorrenza. Bene, questo principio va rimarcato, perché cosa dice la Corte di Giustizia? E vado con la slide successiva. Bisogna avere la prova dell'alterazione del gioco della concorrenza. Ma attenzione, avere riguardo ad un oggetto anticoncorrenziale in una determinata pratica concordata non significa che debbano essere presi con come punto di riferimento esclusivamente i consumatori, e questo aveva fatto il Tribunale di primo grado. E veniamo qui alla fattispecie concreta. Cosa succedeva? Succedeva che una società di diritto britannico apparteneva ad un gruppo e si era resa conto del fatto che una società spagnola che commerciava con prodotti farmaceutici e che li rendeva fruibili da parte del pubblico, dei consumatori, pazienti che avevano una ricetta medica rilasciata da medici spagnoli in forza di leggi spagnole, di diritto ispanico, che cosa succedeva? Succedeva che questa società farmaceutica GlaxoSmithKline Services Unlimited scopriva che una società spagnola applicava condizioni generali di vendita diverse a seconda del tipo di prodotto farmaceutico commercializzato. Se questo prodotto farmaceutico veniva commercializzato in Spagna, si applicavano determinate condizioni. Se questo prodotto farmaceutico veniva commercializzato fuori dal confine spagnolo, si applicavano delle condizioni contrattuali più gravose. E infatti cosa succedeva? Succedeva che le condizioni generali di vendita nell'accordo stabilito tra questa società di diritto spagnolo con sede a Madrid e tutti i soggetti con i quali commerciava al fine della distribuzione dei prodotti farmaceutici, bene, le condizioni generali, diciamo, di distribuzione dei prodotti farmaceutici nel mercato in concreto prevedevano che si applicassero 82 medicinali destinati alle vendite ai grossisti stabiliti in Spagna, con i quali la GW intrattiene relazioni commerciali al di fuori di qualsiasi canale di distribuzione. I grossisti potevano destinarli a loro volta alla rivendita agli ospedali spagnoli, ovvero alle farmacie spagnole, le quali a loro volta avrebbero consegnato ai pazienti, su presentazione di una ricetta medica, questo tipo di farmaci. Inoltre si prevedeva espressamente nei contratti con i grossisti che potessero essere destinati alla rivendita in altri stati membri i medicinali in questione, sulla base di un commercio parallelo che avrebbero effettuato in considerazione dell'esistenza di differenze di prezzo. Tra gli 82 medicinali ne figurano 8 presentati dalla GSK come particolarmente idonei a costituire oggetto di un commercio parallelo, principalmente tra la Spagna e il Regno Unito. E cosa succedeva? Che le condizioni generali di vendita da parte della causa farmaceutica ai grossisti prevedevano che i prodotti farmaceutici menzionati debbano essere finanziati dal servizio sanitario spagnolo o da fondi pubblici spagnoli, che i prodotti farmaceutici siano successivamente commercializzati a livello nazionale, vale a dire tramite farmacie e ospedali spagnoli. E questa era una condizione dell'accordo. L'altra condizione dell'accordo era che, in assenza di uno di questi due fattori, cioè in tutti i casi in cui la legge spagnola conferisce piena libertà alle case farmaceutiche di fissare i prezzi dei loro prodotti, GV e le sue controllate fissano il prezzo dei loro prodotti farmaceutici secondo criteri economici reali, oggettivi e non discriminatori, indipendentemente dalla destinazione del prodotto decisa dal grossista acquirente. Attenzione, si diceva, in particolare, GV e le sue controllate applicano ai loro prodotti farmaceutici il prezzo che, sulla base degli studi economici di settore, era stato inizialmente proposto alle autorità sanitarie spagnole e aggiornate in modo oggettivo tenendo conto dell'aumento del costo della vita secondo il disposto dell'articolo 100, va bene, della legge tal dei tali e altra legislazione spagnola precedente in materia di fissazione dei prezzi dei farmaci. Quindi cosa succedeva? Che determinati prodotti farmaceutici, a seconda del fatto che vi fosse la possibilità di avere la ricetta medica in Spagna o meno, venivano commercializzati in Spagna ad un determinato costo, ad un determinato prezzo, fuori dalla Spagna ad un prezzo maggiorato, e quindi si creava un mercato parallelo a livello comunitario che aveva come effetto quello di escludere determinati concorrenti con riguardo al commercio di farmaci. E qui chiudo il mio intervento. Cosa dice la Corte di Giustizia? Dice: il Tribunale è arrivato ad una conclusione giusta vietando questo tipo di comportamento e sanzionandolo. Ma attenzione, la decisione è arrivata sulla base di un comportamento, di una valutazione erronea. Perché? Perché se è pacifico che un accordo diretto a limitare il commercio parallelo deve essere considerato in linea di principio diretto a restringere la concorrenza, ciò è vero nella misura in cui possa presumersi che l'accordo privi i consumatori finali dei benefici di una concorrenza efficace in termini di approvvigionamento e di prezzi, si deve rilevare che né il tenore dell'articolo 81 né la giurisprudenza consentono di avvalorare tale affermazione, e cioè che in linea di principio un accordo diretto a limitare il commercio parallelo deve essere considerato contrario alla concorrenza solo ed esclusivamente se l'accordo priva i consumatori finali dei benefici di una concorrenza efficace in termini di approvvigionamento e di prezzi. Tutto ciò è da considerare come privo di fondamento, secondo la Corte di Giustizia, e si dice chiaramente: da una parte non emerge minimamente che unicamente gli accordi che privino i consumatori di taluni benefici possono presentare un oggetto anticoncorrenziale. Dall'altro, la Corte ha detto più di una volta che non è destinato a tutelare l'articolo 81, quello che riguarda il divieto delle intese restrittive della concorrenza, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi di concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e in tal modo la concorrenza in quanto tale. Pertanto l'accertamento della sussistenza dell'oggetto anticoncorrenziale di un accordo non può essere subordinato alla circostanza che i consumatori finali siano privati dei benefici di una concorrenza efficace in termini di approvvigionamento di prezzi. Ne consegue che, subordinando l'esistenza di un oggetto anticoncorrenziale alla prova che le condizioni generali di vendita implicano inconvenienti per i consumatori finali ed escludendo l'esistenza di tale oggetto nelle condizioni medesime, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. E quindi si dice: attenzione, l'operazione di bilanciamento, la rule of reason, è ben applicata solo ed esclusivamente se la reason concreta è bilanciata con tutti gli interessi effettivamente coinvolti nel caso concreti, non solo quello dei consumatori, ma soprattutto, anche e soprattutto, quello del mercato, a che vi sia un'effettiva concorrenza. Quindi, come vedete, applicare nel caso concreto la disciplina delle intese restrittive è estremamente complicato, perché porta alla delimitazione dell'ambito di rilevanza del mercato e quindi soprattutto alla individuazione degli interessi rilevanti nel caso concreto. E attenzione, bisogna stare attenti a concretamente individuare gli interessi coinvolti, perché se si prende una cantonata, come si può fare in questo caso, si finisce per dare una valutazione erronea, per dare una valutazione che può condurre, a seconda dei casi, a risultati diversi. E quindi occorre necessariamente tener conto di questo metodo, del nostro metodo, che è frutto dell'elaborazione dottrinaria che si è formata nell'Europa continentale, che si è fermata al di qua dell'Atlantico, e che in qualche modo, anche nel caso in cui vi sia un oggetto di per sé rilevante come illecito, anticoncorrenziale, in un accordo, comunque tiene conto del contesto all'interno del quale tale tipo di pratica viene adottata. Tener conto del contesto all'interno del quale la pratica viene adottata significa tener conto del bilanciamento degli interessi concretamente coinvolti nel caso concreto: l'interesse dei concorrenti, l'interesse del mercato e l'interesse della qualità di consumatori coinvolti nel caso concreto. Quindi difficilmente si arriverà, per fortuna, nei nostri ordinamenti, in quello interno, in quello comunitario, e il nostro ordinamento interno tiene conto in primis degli indirizzi giurisprudenziali dell'ordinamento comunitario prima di decidere, quindi come vedete questi principi non valgono solo per l'ordinamento comunitario ma anche per il nostro diritto interno e quindi sarà sempre necessario tener conto di profili, come si dice, pro-concorrenziali, cioè di una valutazione complessiva degli effetti benefici e dei pregiudizi che derivano da un determinato comportamento nel caso concreto e di quali sono gli interessi lesi nel caso concreto in un determinato mercato rilevante, a prescindere da una per sé condemnation, a prescindere da una valutazione per sé dell'illiceità dei comportamenti. Non è, diciamo, da stigmatizzare, da condannare il comportamento quando viene adottato in sé, ma quando il comportamento viene adottato alla luce di una valutazione complessiva, tenendo conto della rule of reason, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti nel caso concreto e non in quanto tale. Bene, vi chiedo comunque di intervenire su questo argomento e se avete considerazioni. È tutto chiaro, spero che sia ovviamente tutto chiaro su questo argomento che è estremamente complesso e che rappresenta un approfondimento, un chiarimento, ma contemporaneamente anche un approfondimento di quello che avete studiato a livello di manuale e di video lezioni. A internet. Bene, vediamo di riprendere il collegamento solo dopo aver verificato che funzioni la pagina web del sito dell'università. Cerchiamo di staccare un attimo il collegamento e di riattaccarlo casomai se funziona il sito dell'università.